Come annunciato, andiamo a occuparci ancora di elezioni di midterm negli Stati Uniti. Lo facciamo con Mattia Diletti dall'altra parte del telefono. Buongiorno Mattia, intanto grazie come al solito per la tua presenza. Allora, come puoi immaginare, la rassegna stampa mattutina è andata a vertere in gran parte su queste elezioni. La prima cosa che ti volevamo chiedere, su cui volevamo sapere il tuo parere, insomma è anche abbastanza banale, però ecco, le elezioni di midterm ci sono regolarmente, insomma non sono sicuramente una novità di questa presidenza Trump. Si tengono ogni volta a metà del mandato presidenziale. Di solito il partito avverso a quello dell'inquilino della Casa Bianca va meglio. E, insomma, senza particolari disastri o sommovimenti, che cosa è successo questa volta per cui c'è questa enorme ansia e attenzione di fronte a queste elezioni?
Beh, diciamo che il caso è quello di Donald Trump, cioè proprio la figura presidenziale che ha sollevato quest'ansia, questa attenzione spasmodica anche da questa parte del resto d'Europa. Poi per noi c'è un po' questa sensazione, almeno alcuni commentatori, che bloccare Trump potrebbe essere il primo passo per colpire questa sorta di internazionale nera che si sta creando attraverso il mondo. Questo non è assolutamente plausibile, secondo me, come ragionamento. Cioè, l'America ha le sue dinamiche in parte convergenti, ma anche molto diverse da quelle europee. E poi c'è il fatto che la figura di Trump è effettivamente una figura completamente diversa dalle altre. Lui stesso ha accettato questo terreno del referendum su se stesso, per cui ha continuato ad alzare la posta in termini di retorica, di comunicazione, per accentuare questo scontro. E lo scontro si è trasformato velocemente in una battaglia epocale che i democratici hanno fatto propria. Considerate che non c'è mai stata un'elezione di midterm che sia finanziata quanto questa, cioè ci hanno messo un sacco di soldi in questo conflitto. Ci sono anche tutta una serie di piccole battaglie simboliche, relativamente piccole nel livello locale, in Texas fra un giovane democratico e il senatore Cruz, in Georgia, dove potrebbe forse vincere per la prima volta una donna nera per guidare lo Stato dopo 82 governatori bianchi e maschi in circa nella storia del paese. E però c'è anche un po' di suspense, perché se vanno male tanti, ma veramente tanti, una serie di cose, una dall'altra, Trump potrebbe persino riuscire a conservare la Camera dei Rappresentanti, perché ci sono moltissimi seggi in bilico in cui la distanza, tutti ritenuti dai repubblicani, in cui però la distanza è molto corta, e siccome nel 2016 sono stati sbagliati molti sondaggi, adesso nel 2018 c'è un po' di tensione, perché non si sa veramente come andrà a finire. C'è un po' la tendenza, ma c'è un po' il terrore che Trump possa tirare fuori qualche coniglio dal cilindro in termini di campagna che i sondaggisti non hanno visto. E considerate che è successo solo 3 volte nella storia degli Stati Uniti che un presidente riuscisse a mantenere Camera e Senato dopo la elezione presidenziale, con Roosevelt, Clinton e Bush.
Beh, insomma, quindi diciamo i precedenti sono pochi e rilevanti. In tutto questo, le polemiche che ci sono state e ci sono sulle procedure di gerrymandering, su insomma le circoscrizioni elettorali che continuano a essere disegnate in un certo modo, su le procedure che in qualche modo penalizzano settori della popolazione che potrebbero essere più inclini a votare contro Trump. Ecco, secondo te sono questioni effettive, aperte, oppure non rappresentano?
Sono più che questioni effettive, è una cosa scandalosa. Io mi ricordo, mi è rimasta impressa questa frase di Alessandro Portelli, ascoltata addirittura nel 2004, che diceva che gli Stati Uniti sono un paese che ha sempre promesso anche attraverso la sua Costituzione una forte radicalità democratica, ma poi ha fatto sempre di tutto perché questa democrazia non fosse praticata sul serio. E questo è quello che accade con Jerry Mandling, che in realtà favorisce anche le minoranze. Che succede? Sostanzialmente ogni volta che si fa il censimento negli Stati Uniti, ogni 10 anni, si ridisegnano i collegi uninominali dove vengono eletti i parlamentari, ed è a farlo un organo politico del singolo Stato, che un po' fa quello che gli pare, per cui io faccio in modo che ci siano collegi in cui è sicuro che vinca un democratico o un repubblicano. In questo caso l'ultimo l'hanno fatto soprattutto i repubblicani, e in più i repubblicani, in più i governatori repubblicani stanno costruendo una serie di norme che cercano di allontanare la partecipazione al voto, perché che riguardano, molto complicate da spiegare, che variano da Stato a Stato, e che di solito riguarda quanto li devi registrare nelle liste elettorali, il tipo di documenti devi portare. La storia sarebbe lunga. In Georgia c'è veramente una cosa che rappresenta, diciamo, un atteggiamento da dittatore sudamericano del governatore in carica della Georgia, ma la questione è molto seria. Scusate, ed è molto seria anche in relazione alle elezioni dei governatori che si terranno oggi, perché chi vince disegnerà i prossimi collegi, perché nel 2020 c'è il prossimo censimento. E siccome i democratici sono in vantaggio, almeno così pare nella corsa ai governatorati, non è un dato secondario. In qualche modo si potrebbe rompere questa spirale per il prossimo, al prossimo giro. Quello che è certo è che i democratici ogni volta devono far votare molto più di quello che serve, perché si devono mobilitare molto più di quello che serve ai repubblicani per riuscire a vincere le elezioni. Nel malaugurato caso che vincesse il partito di Trump in queste elezioni di oggi, quello che accadrebbe è che probabilmente per la terza volta consecutiva si avrebbe una condizione in cui chi vince il voto popolare non riesce a esprimere una maggioranza al Congresso,
come è avvenuto 2 anni fa esattamente, insomma. Esattamente. Senti, in questo contesto, visto che poi si tratta comunque di elezioni locali per governatori, senatori, eccetera eccetera, i rappresentanti del Partito Repubblicano sono tutti dei piccoli Trump, o quantomeno, diciamo, si presentano come piccoli Trump, oppure effettivamente sul territorio si avvertono così dei toni più variegati?
Allora, in generale c'è una dinamica istituzionale, cioè quando vince un presidente è anche il capo del partito, questo pesa nel tono che si dà al partito. Secondo, c'è ormai un livello di polarizzazione sociodemografica, culturale, ideologica, tale che conviene essere, tra virgolette, come dire, estremisti conservatori per vincere le primarie e poi le elezioni, soprattutto le primarie. Ricordatevi che prima di arrivare a essere candidati bisogna affrontare delle primarie in cui spesso i più organizzati sono un certo tipo di gruppi, evangelisti, gruppi a favore della diffusione delle armi, contro le tasse, e quello conta molto. E in più Trump, opportunisticamente, molti si sono agganciati al carro di Trump perché sembrava essere un carro vincente, ma anche perché l'elettorato è sempre più polarizzato e cerca candidati da Trump. Non è semplicemente un movimento tanto dall'alto che dal basso, in qualche modo, che porta a questo. Ci sono ovviamente delle differenze, ma sono sempre meno. Ci sono dei collegi in cui ci sono dei repubblicani tra virgolette moderati, perché affrontano i democratici. Se Trump prendesse una scoppola in queste elezioni di medio termine, ovviamente si riattiverebbero un po' i giochi, ma quello che immaginiamo è che ci sia un congresso fortemente polarizzato e che non parla in nessun modo tra democratici e repubblicani. Immaginate anche che se i democratici andassero bene, la maggioranza che ci sarà alla Camera sarà una maggioranza un po' più radicale di quella che il gruppo parlamentare che i democratici avevano prima, ed è probabile che per questo motivo si faccia anche più forte lo scontro con Trump, e a quel punto di nuovo saranno 2 anni pro contro Trump.
Senti, questa polarizzazione quindi vale per i repubblicani, ma vale anche per i democratici. Insomma, per chi ha l'età nostra, ai noi, diciamo, sentir parlare di termini come socialismo all'interno del Partito Democratico sembra una cosa fuori dal mondo, e in effetti fino a poco tempo fa era fuori dal mondo. Adesso sembrerebbe di no, almeno per quanto riguarda una parte dell'elettorato. Che cosa è successo dentro il Partito Democratico, e soprattutto chi è che ne fa parte? Cioè, com'è possibile che ci siano dentro movimenti anche con una certa radicalità insieme a vecchissimi personaggi dell'establishment? Ecco, in qualche modo come possono coesistere, e se pensi che potranno coesistere anche in futuro all'interno dello stesso contenitore, fermo restando che poi, insomma, sappiamo bene che l'organizzazione politiche dei partiti nordamericani è molto diversa da quella a cui siamo abituati da queste parti.
Da un certo punto di vista è il motivo per cui vale sempre la pena studiare l'America, cioè che ti sorprende sempre, no? In modi a volte veramente inaspettati, e in questo caso quello che è accaduto, secondo me, c'è un profilo di radicalizzazione della società che si è sentito molto forte subito dopo il 2008, cioè con la crisi economica. Quindi in qualche modo un certo tipo di società e di elettorato ha subito fortissimamente la crisi delle minoranze, i giovani. Pensate ai problemi che hanno i neolaureati nel ripagare il debito che hanno contratto per riuscire a laurearsi e studiare. Appunto, diciamo, le minoranze, una serie di anche di categorie sindacalizzate. Insomma, la crisi ha impattato forte, la reazione c'è stata, ed è stata una reazione anche molto pragmatica e molto politica, cioè noi abbiamo difficoltà a capire come sostanzialmente ci sia un'accettazione pragmatica del fatto che negli Stati Uniti entri nel sistema politico istituzionale gli attori in gioco sono quelli democratici e repubblicani, e quindi se c'è da lavorare si fa pragmaticamente, scusate la categoria del passato, entrismo, come hanno fatto questi socialisti democratici d'America, che erano una formazione molto originale del panorama politico americano che esiste negli anni 80 e che era super minoritaria, che però si è giovata della radicalizzazione soprattutto dei giovani statunitensi, e che ha deciso di entrare nel grande gioco in modo molto pragmatico e spregiudicato. La Ocasio-Cortez ha avuto un fortissimo endorsement da Barack Obama, che è chiaramente una figura moderata del sistema politico americano, però sono riusciti, proprio perché si è radicalizzato il discorso, a portare a cambiare anche i toni del Partito Democratico, e pragmaticamente mi sembra che l'establishment abbia accettato questa sfida, a volte ha cercato di sabotarlo, altre volte ha lasciato fare, altre volte l'ha subita, e quindi in questa campagna elettorale è vero che si è parlato molto di Trump, ma ancora si è continuato a parlare moltissimo di aumento salariale, lavoro, riforma sanitaria per cercare di renderla più forte rispetto a quella che ha predisposto Obama. Quindi in un certo modo, di fronte a un sistema politico che è così, cioè che insomma è qui da ormai decenni, centinaia di quasi 150 anni ci sono questi due partiti, c'è un modo molto pragmatico di prendere la questione, anche con però migliorando in qualche modo anche alcuni aspetti del Partito Democratico, non solo tra i cosiddetti la cosiddetta radicale del Partito Democratico, ma anche altri candidati hanno avuto come punto qualificante della campagna non prendere soldi da un certo tipo di corporation. In questo senso c'è una contaminazione di temi e contenuti. Quanto dura, che cosa accadrà, che cosa succederà, lo vediamo molto presto, quando comincerà la corsa alle primarie del Partito Democratico nelle presidenziali del 2020, che veramente uno capirà quanto resta di tutto questo. Concludo su questo: nel giro precedente Obama aveva un po' cassato tutto da outsider, nel 2016 la Clinton era tornata proprio con l'idea, vabbè, adesso hai fatto il tuo, abbiamo battuto i repubblicani, sono passati questi 8 anni, riportiamo il Partito Democratico sul solito binario. Questa cosa è fallita clamorosamente e questo insegnamento è.
Senti, una cosa insomma che avevamo molto interesse a capire, anche perché la stiamo seguendo quasi quotidianamente, la carovana che dall'Honduras e dal Salvador sta cercando di dirigersi verso la frontiera sud degli Stati Uniti, in che misura sta influenzando la campagna elettorale sia di Trump sia dei democratici?
I democratici fanno un po' finta di nulla, alcuni, soprattutto quelli preoccupati di perdere voti in seggi in cui c'è un voto moderato, conservatore, che potrebbe non punirli, insomma alcuni fanno un po' finta di nulla, altri entrano, compreso lo stesso Barack Obama, che ha fatto campagna elettorale come mai un ex presidente in un medio termine successivo al suo mandato, dicono le cose un po' come stanno, cioè sono semplicemente un numero molto basso di persone che si dirige verso gli Stati Uniti e che vengono utilizzati come scusa per non parlare dei problemi degli Stati Uniti. Altri parlano apertamente della necessità di trovare vie legali per l'accesso al paese, eccetera, eccetera. Però la verità è che il tema è soprattutto di Trump, e che Trump parla esclusivamente al suo elettorato, anche in previsione del 2020, per cercare di serrare le fila con i toni che ha lui, cioè dicendo ci sono i terroristi, i criminali, avete ben presente come parla di queste cose Donald Trump. Bisogna vedere quanto questa cosa ancora ha presa sul suo elettorato come fattore di mobilitazione. Quando Trump parla di queste cose, parla esclusivamente a un elettorato che deve continuare a mantenere fedele e acceso. Poi se uno va a vedere dove questi temi sono più sentiti nell'opinione pubblica, è curioso che spesso sono contee, collegi elettorali dove il numero di immigrati è infinitamente inferiore ad altre parti degli Stati Uniti.
Insomma, la rincorsa al centro non vale più, ecco, bisognerebbe aggiornare anche.
La rincorsa al centro è finita. La rincorsa al centro è finita nel 98. Ci fu un leader repubblicano che poi non ebbe la forza, perché era, come dire, dal suo punto di vista era una bella testa, ma non ce la fece.
Era troppo in avanti coi tempi.
Era Newt Gingrich nel 98 che prese di petto Clinton, e da allora questa dimensione qui si è proprio sfaldata. Ancora 10 anni fa i commentatori europei e italiani non capivano lo sfaldamento, mentre gli studiosi americani ne parlavano già da almeno un decennio in modo costante, ed è tramontato il mito del fatto che i sistemi maggioritari siano sistemi che premiano poi una certa mitezza di proposta, di atteggiamento. Dipende sempre da altre condizioni sociali, economiche, strutturali che lo determinano, ma anche dal fatto che c'è stata una scommessa da parte di chi costruisce l'offerta politica. Perché in un paese dove si vota poco è diventato decisivo mobilitare molto bene e in un certo modo una minoranza della società. Ricordiamoci che adesso stiamo parlando di una probabile exploit di partecipazione elettorale a medio termine rispetto agli anni passati, va bene se non arriveremo al 50% di partecipazione elettorale, cioè fondamentalmente gli americani continuano a non fidarsi e a non interessarsi di quello che accade a Washington. Questo è il dato fondamentale. Chi lo fa trincerato dentro un sistema di credenze, valori, atteggiamenti, sempre più in opposizione con quello dell'avversario politico. E il sistema politico ovviamente alla fine poi si incetta.
Senti, l'ultima cosa che volevamo chiederti prima di lasciarti, oggi c'è una lunga intervista sul Messaggero a Rita Hauser, che è un po' un esponente del Partito Repubblicano classico, che è pesantissima contro Trump, usa termini fra l'altro insomma anche al limite della buona educazione istituzionale, e Hauser dice che il il Partito Repubblicano è finito e che una volta che Trump non ci sarà più, il Partito Repubblicano sarà come il Partito Democratico dopo il Vietnam, insomma dovrà completamente rifondarsi e sarà comunque qualcosa di altro rispetto a quello che è sempre stato. È realistica una posizione del genere oppure un po' dettata dal momento attuale, secondo te?
Mi sembra un po' elettorale come posizione, cioè nel senso che c'è un gruppo di repubblicani che disperatamente cerca di tornare in pista anche con delle ragioni. Io vi ricordo che il senatore McCain ha espressamente richiesto che Donald Trump non partecipasse ai suoi funerali, quindi questo per dire che tipo di clima c'è. È chiaro che Trump è fuori da ogni parametro liberal democratico. Dopodiché i repubblicani raccolgono quello che hanno seminato. Questa strategia di polarizzazione, di violenza verbale, culturale, è stata messa in pratica dai repubblicani ed è stata sempre più forte anno dopo anno. Quindi a un certo punto è arrivato Trump come non si aspettavano, quindi hanno poco da piangere sul latte che hanno versato. Mi rendo conto che per alcune figure come questa che tu mi hai citato, che sono veramente di vecchia scuola, sia proprio un po' un colpo al cuore uno come Trump. Dopodiché credo che i repubblicani tenteranno, se Trump fallisse miseramente, tenteranno di tenere un po' di quel suo elettorato arrabbiato, razzista, bianco, di un certo tipo, diciamo, tenerlo dentro e al contempo di trovare figure moderate che cerchino, e questa ancora funziona nella politica americana, nella politica futura, e cercano di riconquistare alcuni elettori che oggi in certi tipi di distretti, di collegi elettorali, andranno verso i democratici. Dopodiché c'è un fatto fondamentale, ne parliamo da 10 anni, ne parlano gli specialisti e studiosi molto più seri di me, da 10 anni almeno, anzi forse da 15, è in atto una trasformazione socio-demografica dell'America che potrebbe spazzare via i repubblicani con o senza Trump. Cioè il fatto che il seggio senatoriale del Texas sia in discussione è perché è cambiato il Texas, ci sono molti più ispanoamericani, ci sono molti più giovani che hanno fanno un certo tipo di lavori e vivono un certo tipo di vita, per cui sono molto distanti i valori del vecchio partito repubblicano. A un certo punto sarà proprio la società a cambiare in un modo per cui, se il Partito Repubblicano non è capace di cambiare pelle, viene passato via dalla storia. In qualche modo, secondo me, la vittoria di Obama nel 2008 è stata quasi un'anticipazione, o un anticipo forse troppo forte, rispetto alle trasformazioni della società americana, di quello che sarebbe stata l'America dopo. Cioè, in fondo, la vittoria di Trump è una sorta di inculo della vecchia America rispetto a cambiamenti sociali, demografici, culturali che il Partito Repubblicano non è attrezzato ad affrontare. E credo che però il conflitto tra la vecchia America e la nuova America sarà comunque un conflitto molto molto duro.
Insomma, poi considerato che è un paese dove i conflitti di questo tipo sono stati durissimi in passato, staremo a vedere, ecco, perché diciamo l'America attuale si fonda su una guerra civile piuttosto pesante e su almeno un secolo di segregazione razziale, per cui insomma
sicuramente non ci si annoierà.
Ecco, questo sicuramente no. Benissimo, Mattia, ti ringraziamo moltissimo, come al solito ci risentiamo magari fra qualche giorno, vediamo se le previsioni erano giuste, errate, quanto e come ci dovremo fasciare la testa per i mesi e gli anni a venire.
I sondaggisti stanno mettendo le mani avanti come non ho mai visto in vita mia, i risultati finali, quindi vale la pena tornarci.
La dice lunga tutto ciò. Benissimo.